Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre Celeste, e ci hai detto che chi vede te, vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, l'adultera e la Maddalena dal cuore della felicità solo in una creatura. Fece angelo Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa che ognuno di noi ascolti e rivolta a sé la parola che dicesti al Samaritano. Se tu conoscessi i doni di Dio, tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza, soprattutto con il perdono e la misericordia, affinché la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza, per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. Fa che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda il tuo Spirito e massacraci tutti con la sua unzione, perché il giubileo della misericordia sia un anno di grazia del Signore, e la sua Chiesa, con rinnovato entusiasmo, possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai cieli restituire la vista. Lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Madre della Misericordia, a lei che vive e continuare nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Iniziando la nostra meditazione, io non posso non chiedere a voi e a me la domanda che mi trafigge sempre: che cosa cerco? Che cosa cerchiamo? Questa è la domanda che permette quell'apertura delle nostre chiusure. E se questa domanda non c'è, rischiamo di restare alla superficie della parola di Dio. Soltanto là dove l'uomo è aperto. Dire apertura vuol dire ferita, vuol dire non risposta, vuol dire lasciarsi toccare, vuol dire avere il coraggio di sapere che noi non siamo la risposta al nostro ultimo bisogno. Abbiamo bisogno di una parola che ci descriva, che ci spieghi, che dia significato a quello che siamo. Ecco, ma perché questa parola penetri in noi come un seme, dice il Vangelo, è necessario che ci sia una fenditura nel terreno. Se il seme non viene seminato, se non viene messo dentro in un terreno, se non c'è una aratura precedente, il seme resta superficiale, resta sulla terra e viene portato via. Allora, quanto più profondo è la percezione della ferita della nostra anima, del bisogno che abbiamo di salvezza, quanto più siamo consapevoli che quel desiderio di pienezza, di totalità che comunque ci anima, perché noi non siamo capaci di agire diversamente, noi desideriamo comunque tutto, ma noi non siamo il tutto, e questo genera quel sentimento di nostalgia, di malinconia, che sono la chiave di volta di ogni uomo. Quando un uomo non patisce questo, non è uomo, perché un sasso non patisce questo, un albero non patisce questo, un cagnolino non patisce questo, soltanto chi è umano patisce questo. E chi si nega questo, si riduce a essere un sasso, un albero, un animaletto, e quindi si accontenta di quella sazietà che pare colmarlo, ma che in realtà diventa semplice assuefazione, diventa oppressione, diventa un disagio ancora più profondo. Ecco, se noi ci accontentiamo di questo, siamo meno che umani. L'umanità si misura proprio nel fatto che un uomo, una donna, accettano di fare i conti con la propria debolezza, con la propria fragilità, persino col proprio peccato, e quello diventa, come dire, lo spazio dentro il quale Dio si incunea, dove Dio vuole entrare, dove Dio risana, e diventa uno spazio di fecondità. Quando diciamo la misericordia di Dio, non possiamo capirla, la misericordia, soltanto quando noi abbiamo toccato questa nostra debolezza e fragilità, quando sentiamo la ferita della vita. Io ho una sensazione un po' strana, un po' che mi lascia anche amareggiato, è che noi viviamo appunto in una società che tende a nascondere. L'uomo non deve avere mai bisogno. È come se l'uomo dicesse: io basto a me stesso. Ed è una menzogna che è la porta che si chiude davanti a Dio. Dio non può entrare. Capite? Quindi che cosa cerchiamo? È la domanda che non può non percuoterci ogni volta che accettiamo di confrontarci con la parola di Dio. Che cosa c'è dentro di noi? Che cosa ci muove? Che desiderio, che attesa. Ecco, mentre pregavamo, io restavo colpito da questo, quando si diceva: hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza. I tuoi ministri rivestiti di debolezza. Eccomi qua, un esemplare. Io. Per che motivo? Per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, perché sentono la compassione, perché siano dello stesso numero di coloro che sono peccatori, e quindi sentono che nella debolezza, nella fragilità dell'altro, essi sono sullo stesso piano. E poi dice: fa che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso. Che bello. Sentirsi atteso. Che voi quest'oggi, ascoltando queste mie povere parole, possiate percepire che c'è una attesa su di voi, c'è un desiderio. Che voi possiate, ciascuno con la sua storia, con quello che sono stati questi mesi, che dentro questa storia ciascuno di voi possa percepire che Dio lo attende. Dio ti attende. Ma pensate, ditelo a te in prima persona: Dio mi attende. Dio oggi mi vuol dire una parola che risponda al bisogno del mio cuore, si senta atteso, amato, perdonato da Dio. Chissà se riusciremo, comunque noi ce la mettiamo tutta. Questo era così come per introdurci, per impedire, ecco, che le parole siano una forma di estetica, no? Perché le parole, quando guardo alla televisione, quando guardo qualche spizzico di televisione, non riesco più di 3 minuti a starci, non riesco. Ma quello che mi colpisce è proprio come le parole sono adulatrici, sono parole che sono seducenti, sono parole per attirare a sé, non sono parole per costruire, sono parole per creare audience, come si dice oggi. Noi non siamo qua per questo, capite? Noi siamo qua per lasciarci convertire da parole di verità. In un mondo in cui la verità è diventata una cenerentola, dove non c'è nessuna passione per la verità, dove si confonde il consenso per l'autorità, per la verità, scusate, dove si pensa che chi ha il maggior numero di consensi è nel vero. E noi siamo una piccola minoranza. Ma pensate, è come il lievito, piccolo, voi donne lo sapete, no? Un po' di lievito dà sapore a tutto, un po' di sale dà sapore a tutto. Allora questo è il punto. Il Signore non ci ha detto che saremmo stati tutti, ci ha detto andate nel mondo, non ci ha detto conquisterete il mondo, non ce l'ha mica detto, ma ci ha detto di stare dentro al mondo come il lievito, come la luce, come il sale. Cioè è una modalità diversa, non è una modalità di conquista, non è una modalità di potere, è una modalità caratteristica dell'amore, il quale si muove in quella, come dire, in quella segmentazione che è la qualità, è una qualità quello che conta. E noi vogliamo stare dentro questo mondo così come è stato Gesù, come dire, sorpresi da Gesù, affascinati da Gesù, essere dentro in questo mondo così e dirci parole di verità, non parole di seduzione, non parole parole estetizzanti, ma parole che scendono nella verità. Ora, la verità è precisamente Lui, Gesù, che riaccade attraverso all'ascolto della parola. Bene, allora siamo forse pronti per cercare di assaporare la misericordia del Padre. Vorrei partire da una osservazione. Io tante volte mi cerco di immaginarmi come doveva essere il rapporto fra Gesù e i discepoli. Provate a immaginarlo. Immaginate questi personaggi un po' rozzi, pescatori, gente che non aveva una grande finezza, gente che non aveva studiato, gente che non si era misurato con un certo senso critico, cioè sostanzialmente gente abituata a fare, e però restano sorpresi dall'umanità di quest'uomo, non sanno chi sia, restano sorpresi dalla grande umanità, un'umanità che non riescono a vedere nelle autorità del loro tempo, nei sacerdoti del Tempio, non riescono a vedere questo. Quest'uomo è pieno, è carico di umanità. Immagino io che tante volte devono averlo, come dire, spiato. Devono essere stati lì a guardare. Ma come sarà dove attingerà questa umanità, questo modo così diverso, questo modo che meraviglia tutti quelli che lo incontrano. Cosa c'è di segreto dentro quest'uomo? Io immagino che fossero così, che stessero con questo atteggiamento. E a un certo momento che cos'è che capita? Ricorderete come nell'ultima cena, a un certo momento, mentre sono lì in familiarità, un discepolo, Filippo, raccoglie tutti i sentimenti che dovevano avere vissuto durante quei 3 anni. In quei 3 anni avevano visto Gesù che si rivolgeva al Padre, che aveva, come dire, uno sguardo che si illuminava quando parlava del Padre, però non capiva questo Padre. E quindi erano incuriositi di vedere questo rapporto di intimità che legava Gesù con il Padre. In qualche modo erano desiderosi di carpire il segreto di Gesù. Bene, arrivati in quel momento così denso di intimità, ecco che Filippo sbotta con questa espressione: mostraci il Padre e ci basta. Insomma, mostraci il tuo segreto, mostraci quello che conta per te. E Gesù che cosa gli risponde? Ma sono sempre stato con voi. Non avete capito che chi vede me vede il Padre? Non avete ancora capito? Ecco, allora il punto delicato è proprio questo, che Gesù, quando dice se stesso, dice il rapporto che lo costituisce, dice il rapporto con il Padre. Ma guardate, questo è il linguaggio dell'amore. Quando uno vuole bene, quando voi mamme parlate dei vostri figli, insomma, siete in torrente in piena, no? E anche se non dite niente, gli occhi brillano. Dico voi mamme perché mi pare che di papà ce ne fosse uno solo, quindi dobbiamo... siamo in minoranza e quindi dobbiamo accontentarci. Ma cioè è il linguaggio dell'amore. È il linguaggio dell'amore che quando uno dice se stesso, dice colui che ama, percepisce colui che ama. Così Gesù, quando dice se stesso, dice il Padre. Non sapete che il Padre e me siamo una sola cosa? Ma che cosa c'è dentro a questo Padre a cui Gesù è così misteriosamente, così accanitamente attaccato? Cosa c'è? C'è la misericordia. Cioè c'è la grandezza d'animo, quella grandezza d'animo che si misura e si vede quando da amare c'è qualcosa che non è amabile. Quando da amare c'è qualcuno che ti ha insultato, quando da amare c'è qualcuno che ha voltato le spalle, che se n'è andato altrove. Quella è la misericordia, è questo. Mentre l'amore è lo sguardo di tenerezza verso colui che ti ricambia ciò che tu doni, nella misericordia c'è questo amore che sa abbracciare persino il nemico, persino quello che ti ha insultato, quello che ti ha sputato in faccia, quello che non ha voluto fare niente, fare a meno di te. Capite che qui siamo di fronte a una qualità che non è la nostra? Siamo di fronte a una stoffa che non è quella che noi normalmente maneggiamo. E noi siamo portati a voler bene a chi ci fa del bene, siamo portati ad amare coloro che ci sono simpatici, coloro che ci corrispondono, siamo portati a questo. Bene, nel cuore di Dio, nel cuore di questo Padre, c'è un amore così soverchiante che va al di là della risposta che le sue creature gli possano dare. Gesù è venuto a raccontare questo. Questo vuol dire quando Papa Francesco scrive: il nome di Dio è misericordia. Ma io non so se riesco a... È come quando uno ha subito un grande torto e il cuore che tu hai, probabilmente toccato dalla misericordia di Dio, è capace di abbracciare colui che ti ha tiranneggiato, che ti ha creato quel torto, è capace di andare al di là, che è una tenerezza infinita ed è una tenerezza divina. Ecco, allora Gesù dice: Padre, che conoscano te, che conoscano te, che entrino nella conoscenza. E dire conoscenza nel linguaggio biblico vuol dire che entrino in una intimità con te, per modo tale che possano percepire di quale amore sono amati, che conoscano te. Questa è la vita eterna, dice Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscono te, Padre, e il Figlio che tu hai mandato, perché il Figlio è la rivelazione di quel Padre. Quindi l'anelito di Gesù è che noi entriamo in questa famiglia divina, che assimiliamo questa modalità di essere del Padre. Siate misericordiosi come è misericordioso il vostro Padre. Che noi traduciamo subito come in qualcosa da fare, mentre io dico: dobbiamo prima di tutto lasciarci macinare nella nostra coscienza, cioè dobbiamo in qualche modo assumere quell'atteggiamento che è così caratteristico del Padre. Perché? Perché una vita così è una vita risorta, è una vita di risurrezione, è una vita che ha uno sguardo che sa spargere semi di bontà, di gioia, di gusto intorno a noi. Uno che vive percependosi, diciamolo subito, percependosi figlio. Guarda, è grandissima questa cosa, è grandissima. Percepirsi figlio. Io che ho vergogna di me, io che non mi capisco, io che mi faccio grande soltanto di fronte agli altri, tanto per non patire troppa vergogna, io che... quando mi guardo di dentro un poco mi spavento, io che ho paura persino di me stesso, a meno che non abbia cancellato a zero la consapevolezza di quello che sono, perché anche questo è possibile, ma se uno è onesto con se stesso, percepisce la fragilità di cui siamo costituiti. Bene, io che mi sento così, io sono amato. E sono amato perché sono figlio, non perché abbia qualche merito, ma perché quel Padre mi ha voluto. Il sentimento della figliolanza è il sentimento corrispettivo della paternità di Dio, perché non c'è padre se non ci sono figli. E non ci sono figli se non c'è padre. Quindi il sentimento della figliolanza è corrispettivo al sentimento della paternità. Perciò, quando nella mia sensibilità umana la grazia di Dio mi fa percepire che sono figlio, allora lì affermo anche il Padre. Allora lì conosco il Padre. Quando diciamo Padre nostro, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire, sono figlio tuo, ti appartengo. Allora per questo io voglio che il tuo regno si dilati, per questo voglio che quello che tu vuoi sia anche quello che voglio io. Per questo allora ti supplico per tutti i miei fratelli, quelli più poveri, che non hanno il pane da mangiare, fa che lo possano incontrare, che lo possano avere. Entra dentro nella miseria, nella tentazione, liberaci. Aiutaci a essere come te, capaci di perdono, quando veniamo offesi e che sappiamo avere un cuore grande, magnanimo, che non sta lì a fermarsi sulle offese e che scusa coloro che ci hanno offeso. Ma sì, ma là, va bene, potevi anche dire di peggio. Sì, se avessimo questo cuore di figli, di questo padre, saremmo capaci di dire così. Cioè, avremmo un po' di ironia di fronte anche alle offese che subiamo. Invece che intestardirci, di sentirci offesi, siamo stati offesi. E chi siamo? Lo dico di me, non dico di voi. Voi so che su queste strade siete bravissime, per cui non vorrebbe neanche la spesa che dicessi queste cose. Le dico per me. Avessimo un cuore così, in qualche modo, come dire, entrassimo dentro in questa percezione quanto ci vuole l'azione dello Spirito Santo, capite? Perché tra il padre e il figlio ci vuole lo Spirito. E lì senza lo Spirito è come se queste parole restassero vuote. È lui che ce li imprime, proprio a marchio, a fuoco dentro di noi. È lui che crea questo atteggiamento di figliolanza. Allora, dette così le cose, voi cominciate a capire che cosa vuol dire assaporare. Voi capite che allora non è una parola così venduta a buon mercato e che ha colpito solo Maurizio. Sì, no, ma lo dico perché io questa parola qua, non so, mi è venuta fuori e mi rendo conto di quanto sia potente. Cioè, però capite che senza il retroterra di quello che vi ho detto fino adesso, questa parola rischia di essere, sì, va bene, ok, può essere razionalizzata a tal punto che dopo che tu l'hai sentita una volta, entra nel circuito delle cose che tu diventi bravissimo a ripetere, ma che a un certo momento, diventa scipito, come il sale scipito che non dice più niente. Allora le parole devono avere il loro corrispettivo di umanizzazione dentro di noi, quindi di cambiamento, di atteggiamento, di e questa è la grande fatica della vita che noi tutti dobbiamo fare. E come lo facciamo questo? Lo facciamo riascoltando la parola che Gesù ha detto, perché quella parola riporta a galla la verità sottesa in quelle parole. E quindi questa parola a cui noi vogliamo quest'oggi, questa sera, così immergerci, è proprio la parola, direi, forse il culmine, il vertice della rivelazione di chi sia questo Padre. Quando Gesù deve dire com'è, chi è questo Padre, lui dice attraverso questa parabola del capitolo 15 di Luca. Dice che è il Padre, non dice chi è il figlio, chi sono i due figli, dice che cuore ha questo Padre. Quindi è la rivelazione della paternità di Dio. Allora, Io vorrei proprio lasciare spazio a questa parola, vorrei cominciare a leggerla. La rileggiamo semplicemente perché già nel suo, come dire, nella sua scrittura c'è dentro tutto, no? Possiamo al massimo fare qualche piccolo commento, ma che non può deturpare, semmai, il commento può come dire, rimpicciolire la parola, perché la parola ha già dentro di sé veramente tutto, a tal punto che noi la leggiamo, la riascoltiamo, e, santo cielo, è sempre nuova, non me ne siete mai accorti? Quante volte avrete ascoltato la parabola che chiamiamo impropriamente la parabola del figlio prodigo? Quante volte? Ma proviamo a risentirla. Guardatela, riempiamo gli occhi, gli orecchi, non abbiamo paura a assaporare parola per parola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Andò allora a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e andò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. E ci fermiamo qui, perché dopo riprendiamo la seconda parte. Ho ragione o no di dire che la parola, la parabola in sé ha già dentro tutto? Ma proviamo a guardare prima di tutto qual è il nucleo essenziale di questa parabola. Anche numericamente ritorna continuamente questa espressione. Andrò da mio padre e gli dirò: ho peccato, non sono più degno di essere tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati, come uno dei tuoi servi. Viene ripetuto due volte. Prima quando lo pensa, E poi quando lo dice, cosa c'è dentro a questo modo di agire, di pensare del figlio? C'è una diminuzione della sua condizione. Questo figlio vorrebbe accontentarsi di essere un suddito. Ha capito che ha sbagliato. E dentro lo sbaglio è come, come dire, bloccato su questo errore. Questo sbaglio diventa una coltre che copre la sua identità più profonda. Lui è figlio, ma vuole pareggiare un po' i conti con il padre. Capisce di non essere più degno di quella figliolanza. E allora si riduce. E allora dice, vabbè, almeno come tuo servo, almeno come tuo schiavo, trattami in questa maniera. Perché vedi, io ho bisogno per la mia sussistenza. Ma il padre può accettare questa condizione? Il padre può accontentarsi di trattare quel figlio da schiavo? Sarebbe ancora un padre se facesse così? Evidentemente no. Quindi questo è il punto centrale di questa parabola. Il padre non può cancellare la dignità che ha questo figlio, non la può cancellare. È vero, è stato peccatore, ha traviato, ha speso tutte le sue sostanze, è vero, ma la natura del figlio non può essere cancellata. Pensate ai milioni di uomini che popolano la terra, sono tutti figli di Dio, tutte creature di Dio, tutti. E Dio come li guarda? Li guarda come figli, li ama, li desidera. E che cosa spera per tutti? Spera che un giorno o l'altro si desti in loro la consapevolezza di essere figli. Questo è il grande regalo, il regalo che lui ha già fatto a noi. Nel battesimo ci ha dato questa prima consapevolezza che deve maturare continuamente dentro di noi, di essere figli. Quindi il punto segreto di questa parabola è proprio questo, che per quanto male ciascuno di noi possa fare, non può mai andare ad intaccare il nucleo più profondo della sua dignità umana, che è quella di essere figlio di Dio. Per questo Dio ha questo sguardo di attesa, ha questo sguardo, come dice la parabola, che attende da lontano e aspetta, aspetta un ritorno. Aspetta cioè la presa di coscienza che l'uomo lontano dal Padre non può essere se stesso. Aspetta che si desti il desiderio di questo figlio di ritornare in se stesso e che capisca che cosa ha voluto dire rendersi indipendente da quel padre e si renda conto che questa indipendenza, questo strappare la vita dal padre, volersi vivere la vita senza questo padre, che cosa significa? Significa umiliazione, perché questo figlio scende nel mondo della deiezione ultima, cerca di portare via il mangiare dei porci, l'animale immondo. È arrivato proprio al fondo, dove sembra che la dignità sia perduta. Come io ricordo in Madagascar, un nostro padre ha inventato un'opera genialissima, e cioè ha costruito un villaggio di 20.000 abitanti sopra la discarica di Tananarive. Questa gente viveva su tutti i rimasugli, andando a pescare tutte le immondizie che la città buttava via. E lui ha raccolto questa gente e li ha un poco alla volta redenti, a tal punto che ha costruito un villaggio con tante casette, con la scuola, con la chiesa, con il luogo dell'assemblea, con gli spazi di educazione dei bambini, fatta da questi poveracci che vivevano sull'immondezzaio di Tanà. Oppure, io non so se vi capita, ma a me capita più di una volta di vedere dei poveracci rovistare nei cassonetti. Sapeste come mi fa male? Cioè, vuol dire, cioè, io mi sentirei morire se io dovessi fare una cosa così. Questo ragazzo era sceso a questo livello, capite? Quindi il senso di colpa è talmente potente che non può reggere il volto del padre. Umanamente deve abbassarsi, deve umiliarsi, deve schiacciarsi. E perciò, ritornando, deve come deporre la sua dignità davanti al padre e dire: non posso più essere tuo figlio. A me basta essere un tuo schiavo. Mi basterebbe avere da mangiare come uno dei tanti. Ma il padre, dicevo, può sopportare di accettare una logica di questo genere? No, il padre non può accettarla. Se l'accettasse, contraddirebbe la sua paternità, quindi si negherebbe, svuoterebbe quello che è la sua natura intima di essere padre, perché senza un figlio non c'è padre. Se Dio accedesse a questa richiesta minimale del figlio rientrato in sé di rifiutare la sua natura di figlio, equivarrebbe anche alla negazione del proprio essere padre. Dunque, il centro della parabola dice che Dio si nega a questa idea del figlio di volersi accontentare di essere un semplice servo, di abbassarsi a livello di servo. Perché? Il perché è detto in questi cinque versi che abbiamo ascoltato. Mentre lui fa la sua protesta, mentre lui frullava nella sua testa e diceva: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo, davanti a te, io mi sono negato al senso della trascendenza, alla tua grandezza, mi sono ribellato, ho voluto chiudere il mondo dentro ai miei pensieri, alle mie idee, ho voluto godermi la vita. Ho capito che ho sbagliato, perché ho capito dove mi ha portato questo chiudermi a te, alla tua trascendenza, al cielo. Dunque non sono più degno di essere tuo figlio, trattami come uno dei salariati. Mentre frullava nella testa questi pensieri, cosa si dice? Si dice: quando era ancora il padre, allontano. Dunque il padre era là che probabilmente tutti i giorni scrutava l'orizzonte, se mai dovesse comparire questo figlio. Lo aspettava, capite? Quando era ancora lontano, lo vide. Ricordiamo che la misericordia nasce dallo sguardo. È uno sguardo compassionevole. Noi dobbiamo imparare a guardare. Non possiamo passare con sguardi così che non vogliono vedere quello che c'è da vedere. Dunque lo vide. Secondo, ebbe compassione. Lo ha visto così stracciato, così umiliato. E si sente muovere le viscere, come un dolore lancinante dentro l'anima. E questo è un verbo che in greco indica proprio il dolore di viscere, che è uno dei dolori che fa più male, eh? Perché è acuto. E i greci, gli antichi, usavano proprio questo linguaggio per indicare cosa vuol dire, cosa voleva dire commuoversi in profondità. Dunque ebbe compassione. E cosa fa? Gli corse incontro. Mica si ferma lì a dire: ah, adesso vediamo, torna a casa, eh? Ah, adesso vediamo, facciamo i conti giusti. Fa così? Noi forse avremmo fatto così. Avremmo fatto l'esame di coscienza, avremmo detto: bravo, ah, adesso perché hai la pancia vuota, adesso ritorni, eh? No, non fa così. Non fa così. Gli corse incontro, è lui che si muove. Tale è il desiderio di questo figlio, tale lo ama come figlio. Gli corse incontro, gli si gettò al collo. Guardate, qui in questo gettarsi al collo, cioè non aspetta che sia il figlio che si getta al collo, è lui, il padre, che si getta al collo. Gli si gettò al collo, sentite? È come se dicesse: io ti riaccolgo pienamente, tu sei figlio mio. E lo baciò. Cinque verbi per dire chi è questo padre. Per dire che questo padre è carico di desiderio verso questo figlio. E questo figlio non è determinato da quello che ha fatto. Questo figlio è determinato dal fatto di essere uscito dalle sue viscere. Così come noi siamo usciti dalle mani di Dio. Siamo suoi, gli apparteniamo. Quindi noi abbiamo una umanità che è al sicuro. L'unico problema, sapete qual è? È che noi non abbiamo fede. O meglio, abbiamo una fede, ma che la aggiustiamo secondo il nostro pensiero. Mentre occorrerebbe semplicemente percepire che siamo in braccia così amabili, così sicure, per cui è dolce abbandonarsi adesso e non temere. Lui mi abbraccia perché sono figlio. E difatti che cosa fa? Dice una cosa semplicissima: presto. Qui sentite il narrare com'è pressante. Presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa. Perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. c'è tutta la c'è tutto il movimento di questo amore verso questo figlio, no? che scatta fuori, perché non può sopportare di vedere questo figlio malconcio, messo male, non può sopportare che questo figlio si riduca nella sua dignità, che questo figlio si accontenti di essere uno schiavo, non può sopportarlo. Vedete, questo figlio aveva tentato di lanciarsi nell'avventura della vita da solo, indipendentemente dal padre. Aveva voluto prendersi la vita. Il testo greco dice, padre, noi traduciamo, dammi la mia parte di eredità, quello che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Divise le sostanze, in greco è divise ton bion, che vuol dire divise la vita. Il padre si è sentito scarnificare, ma rispetta la libertà di questo figlio e gli dà parte della sua vita. Capite? Gli dà la sua vita. Questo figlio se n'è andato via portandosi la vita del padre. Lui voleva farne a meno, ma non poteva staccarsene. Se l'aveva portato dentro ed è diventato il seme che lo ha redento. Perché quell'amore ha seguito il figlio là, da lontano. Così è Dio è con noi. Dio ci segue anche nel nostro male, nel nostro peccato, nelle nostre ossessioni, nei nostri ostruzionismi verso il bene, verso tutto quello che noi mettiamo in atto, verso le nostre inadempienze, verso le nostre chiusure di cuore. Dio ci segue. Non ci abbandona mai. Ci dice, tu vuoi essere felice. Tu stai cercando la tua felicità senza di me. Tu stai cercando di vivere l'amore pensando di poter essere felice, immergendoti nelle cose. Questo figlio ha sperperato tutto. In che cosa? Lo sentiamo nella seconda parte della parabola, quando il figlio maggiore rimprovera questo tuo figlio che ha sperperato tutto con le prostitute, ha cercato il suo godimento in una vita disordinata, illudendosi di poter essere di realizzare l'amore, di realizzare la felicità. Ma può questo figlio essere davvero felice lontano dal padre? Può questo figlio inabissarsi nelle cose e illudersi che queste cose lo possano rendere felice? Non è questo un pezzo di parabola del mondo in cui noi viviamo? Un mondo che ci dice continuamente, quando avrai questo sarai contento, quando avrai raggiunto quella meta, allora sì che sarai finalmente a posto. Quando avrai, che so io, questo, quest'altro, quando avrai la banca, il portafoglio pieno, quando avrai, che so io, l'amore della tua vita, quando avrai non so, tutte le cose che ci buttano addosso, insomma, non so cosa dirvi. L'illusione che inabissandoci nelle cose possiamo essere davvero felici. Ma lo diventiamo davvero? Questo figlio lo è diventato davvero? Si è davvero felici quando si possiede o quando si mette a disposizione se stessi agli altri? Si è felici davvero quando si ha il portafoglio pieno o quando lo si è svuotato perché qualcun altro potesse avere il necessario? Quando è che si è più felici davvero? Si è più felici davvero quando ci si sente potenti o quando ci si è fatti umili, si guarda con benevolenza, con gratuità, con gratitudine il più piccolo gesto di attenzione verso di noi? Si è più felici quando ci si ferma alle strisce pedonali e con un gesto di sorriso si fa il segno alla persona di passare, che non quando ti impunti lì e con la tua macchina, con la tua potenza, gli fai fare un salto all'indietro? Quando è che sei più felice? Vedete, noi non ci misuriamo più con la felicità, ci misuriamo soltanto con il godimento. E l'uomo che si misura solo con il godimento costruisce la sua infelicità. Questo è il punto. Questo figlio ci racconta di questo. Ma questo figlio non dice tutto di sé nell'esprimere la sua alienazione. Questo figlio, benché alienato nelle cose, questo figlio rimane figlio. E Dio manifesta di essere padre perché è colui che va a prenderlo nell'abisso in cui si è cacciato con il desiderio, desiderandolo, aspettandolo, ricoprendolo di tutti i segni della bellezza della casa del padre. Soltanto allora incomincia davvero la festa. E il Vangelo, da questo punto di vista, è fantastico, perché quelle cose che il figlio aveva usurpato dalla relazione con il padre, illudendosi che immergendosi ad esse fossero capaci di dargli felicità, erano diventate mute. Soltanto quando ritorna e percepisce il contatto, la relazione con il padre, soltanto allora incominciano di nuovo a parlare. Incomincia la festa. Canti, balli. Ricordate come il figlio maggiore, tornato dai campi, udì la musica e le danze, è la festa, è la gioia, è l'espansione di quello che uno ha dentro, che non viene più chiuso in maniera centripeta, ma incomincia a diventare espressione, voce, parola, canto, danza, gioia, è la festa. Una delle cose che a me colpisce è che noi non siamo più capaci di fare festa. Riduciamo la festa a mangiare, avete notato? E la festa è rapporto, la festa è scambio, la festa è il percepire i legami. Cioè, il gustare nei legami la libertà, il ritrovarsi. E questo figlio manifesta questo. Questo figlio viene recuperato da questo padre e viene inserito all'interno dei rapporti della famiglia. In fondo, voi papà, voi mamma, ma che cosa desiderate dei vostri figli? Provate a dirvelo. Se non desiderate questi rapporti, che siano rapporti pieni, liberi, rapporti di, non captativi, ma il rapporto del reciproco riconoscimento. Certe volte quando sento certe mamme o certi papà che mi dicono mio figlio mi ha detto questo, mi ha detto: mamma, ma perché ti preoccupi tanto? Ci sono io. Queste mamme, questi papà che si sentono dire una cosa così, si sentono ringiovanire. Perché? perché riescono a stabilire quella relazione, quel rapporto che al fondo è il sogno che tutti noi abbiamo, perché la vita è questa relazione vitale, è questo rapporto, è questa possibilità di potersi guardare negli occhi e sentirsi capiti uno dall'altro. Questo è il desiderio di Dio, questa è la voglia di Dio nei nostri confronti. E la festa, sapete che cos'è? La festa è l'incontro di due desideri, il nostro di Dio e il desiderio di Dio per noi. È il paradiso. Io lo descrivo così quando faccio escatologia ai ragazzi. Il paradiso è l'incontro di due desideri. Il mio di Lui, perché capisco che Lui è tutto la pienezza di me, e il suo di me che mi rigenera al di là della mia debolezza, del mio peccato, della mia fragilità. Ecco, allora la festa è il segno della famiglia di Dio che si è ricomposta. E questa è la prima parte della parabola. Vedete come non è tanto la parabola del figliol prodigo, ma è la parabola del padre misericordioso che rigenera la vita nel figlio perduto, no? Io direi che ci fermiamo un istante, poi riprendiamo, abbiamo la seconda parte della parabola.